Va bene, iniziamo. Io dico le solite due parole di introduzione e di ringraziamento per gli ospiti. Allora, la presentazione, come vedete dall'ambaradan, è strutturata in una prima parte. C'è una serie di immagini che ripercorrono i capitoli e le figure di cui tratta il libro. Volevo fare solo una considerazione brevissima sul fatto che questo libro è necessario e atteso. Lo dico a partire dal gran numero di volte che in archivio è stata richiesta la fotocopiatura di Mara e le altre. Un vecchio libro Feltrinelli curato da Ida Fare. È forse il libro di cui nel corso del tempo è stata richiesta più volte la riproduzione, a testimonianza di un grosso interesse per questo argomento. Ecco, in questo senso, quindi, l'apparizione di questo lavoro è giusto appunto necessaria e attesa. Ecco, dopo questa presentazione con immagini, poesie e suoni, spero che ci sarà tempo per interloquire, discutere e ragionare. Solo questo, possiamo incominciare. Stanley, vai. Inizia la Sara, eh? Allora, Sara, richiesta. Ci vedi?
Dormi, sorella, su queste barricate, perché uomini e donne intoneranno ancora la lotta e la canzone. Dormi tra le rose e il pane, noi cammineremo a pugni chiusi con il tuo cuore. Dale Zaccaria nel suo amore.
Buonasera a tutte, grazie a tutte e tutti, grazie per essere qui. Scusateci il ritardo, i problemi tecnici che ci hanno poi fatto iniziare più tardi. Grazie alle compagne e ai compagni della libreria Calusca che hanno poi permesso questa iniziativa oggi sul libro. Il libro, Sebbene che siamo donne, è un libro che parla di storia attraverso le storie. Attraverso le vite di 10 militanti politiche che dall'inizio degli anni 70 fino a tempi più recenti hanno scelto di lottare, di impugnare le armi o di combattere con mezzi illegali all'interno delle differenti organizzazioni o aree della sinistra rivoluzionaria. In questa iniziativa presentiamo le loro vite attraverso testimonianze, attraverso letture, immagini in parte inedite. Riteniamo importante ricordare le vite di queste donne che appartengono a una storia che è in parte rimossa, esorcizzata dalla memoria collettiva. È una storia che è sicuramente, diciamo, complessa, delicata, quella della lotta armata, della violenza politica. In questa presentazione ci mettiamo dalla loro parte, diamo voce alle parole di queste donne, diamo voce alle parole delle organizzazioni o aree politiche in cui queste donne hanno militato. Dare la parola non significa necessariamente condividere le scelte fatte da queste militanti, significa però cercare di affrontare questi temi con la riflessione e non con la rimozione e sicuramente uscire dal coro di tutti coloro che esorcizzano questa parte della storia, della nostra storia recente. E uno degli obiettivi, infatti, del libro è proprio quello di voler comunicare attraverso il racconto delle storie di queste militanti che queste donne sono parte della lotta per l'emancipazione e la giustizia sociale, della lotta per una società senza più classi e senza sfruttamento. Sono donne che a questa lotta hanno dato un valore, un'importanza così, così alta ed elevata da arrivare a rischiare, a mettere in gioco e poi a perdere la propria vita. 10 storie italiane, ma nel libro c'è anche un'altra storia, una storia americana, una testimonianza che questa sera ascoltiamo direttamente dalle parole della protagonista Silvia Baraldini.
Grazie a tutte e tutte per essere qui oggi pomeriggio. Non so, meglio. Molti mi hanno chiesto di scrivere, di raccontare la mia evoluzione politica quando sono ritornati in Italia. La questione è perché ho scelto di iniziare a fare questo lavoro con questo libro, perché è un libro, come ha detto Paola, particolare. E, prima di tutto mi è sembrato importante aggiungere a questo libro un punto di vista internazionalista, un punto di vista che parlava di un processo all'interno del movimento negli Stati Uniti in qualche modo simile a quello che era accaduto in Italia negli anni 70 e negli anni 80, ma anche molto differente differente nella sua fonte politica, nella sua radice politica. Era anche importante, secondo me, questa prospettiva internazionalista, perché quando a volte si parla di quegli anni in Italia, si parla dell'Italia come una, diciamo, una questione eccezionale. E secondo me invece sarebbe importante ricordare che la questione della rivoluzione in quegli anni era presente in quasi tutti i continenti del mondo, dall'Asia all'Europa, alla Latin America e gli Stati Uniti. Perciò la prima ragione era quella. La seconda ragione, secondo me, era invece di enfatizzare la questione del carcere, dove secondo me c'era più conoscenza in Italia delle condizioni, dell'aspetto delle carceri americane, anche della repressione all'interno degli Stati Uniti, c'era meno conoscenza o c'è meno conoscenza del movimento, del percorso politico che è avvenuto in quegli anni e delle ragioni per cui anche all'interno degli Stati Uniti, chiaramente il paese a quei tempi più potente del mondo, ancora oggi direi la stessa cosa, che determina in qualche modo le vite di tutti noi, era importante scrivere su quell'aspetto. Era importante scrivere su quell'aspetto perché era, secondo me, prendersi responsabilità per tutta una serie di scelte politiche che avevano portato alla scelta di partecipare alla lotta clandestina. Secondo me, l'ultima cosa che mi interessava fare con questo libro è la scelta appunto di essere inclusa in questo libro era per chiarire la questione appunto di che cosa erano stati i miei reati, perché girando l'Italia c'era molta confusione secondo me su che cosa io avevo fatto o non fatto. Molte persone, anche ieri a Bellinzona una persona ha detto ma non ha fatto nulla, ha solo pensato delle cose. Questo è assolutamente incorretto e non è neanche rispettoso del movimento di cui ho fatto parte. Perciò voler chiarire la questione, che non era solo una questione di cattive idee o di idee ribelle o di idee antagoniste o di idee resistenti, ma era una questione di partecipazione. E secondo me è anche importante per le persone che hanno fatto di parte di quel movimento, nel mio caso parlo degli Stati Uniti, ma si potrebbe dire la stessa cosa dell'Italia, che sono ancora in carcere, e perciò essere chiari sulla partecipazione, sulla questione di quello che quel movimento rappresentava, è anche rendere onore alle persone che sono ancora detenute nei carceri sia in Italia che negli Stati Uniti.
Elena Angeloni. L'aria è carica di inquietudine. Un guasto dell'ultimo minuto rischia di far saltare tutto. Due uomini e una donna si incontrano non lontano dall'ambasciata statunitense di Atene. Il cipriota Giorgio Tsikouris ha appena ritirato il maggiolino da un elettrauto. Si mette all'opera. La prima volta ha osservato con attenzione il compagno italiano montare il meccanismo a orologeria. Un'ora di lavoro e tutto sembra a posto. Accende il motore, si avvia anche il tergicristallo. Spegne, riaccende, nulla da fare. Fra i due uomini non c'è accordo. A non voler rinunciare all'azione è proprio lui, il cipriota, che deve guidare l'auto. Lo sguardo va verso la donna. Sembra non avere incertezze Elena Angeloni, nonostante il rischio, nonostante il guasto riparato in tutta fretta. Troppo tardi per abbandonare, due sì e un no. L'abbraccio con il compagno greco è commosso, osserva l'amica italiana, la sua andatura elegante, alta, slanciata, capelli rosso Tiziano. Elena si volta, i suoi occhi verdi brillano al sole. I miei libri, dateli a mio figlio. Le ultime parole, prima di salire sull'auto, trasformate in un ordigno di giustizia, di libertà. La libertà del popolo greco dai colonnelli guidati da Papadopoulos. La libertà di un paese trasformato dall'aprile 67 in una grande prigione. Giorgos va al posto di guida, il tragitto è breve, un chilometro più o meno. Deve lasciare il maggiolino ai limiti del parcheggio. Durante la notte il timer accenderà l'auto facendola arrivare fino al retro dell'ambasciata degli Stati Uniti. A quel punto il tergicristallo attiverà i detonatori. Elena è seduta a fianco a lui, 31 anni, un figlio che ne ha quasi 9, è impiegata alla Mondadori a Milano. Dal 68, dopo la separazione, frequenta gli studenti greci, è iscritta al Partito Comunista. Il compagno greco milita nella squadra Aris del fronte patriottico antidittatoriale legato al Partito Comunista dell'Interno. La scelta è caduta sull'ambasciata americana perché la zona di notte è deserta e per il significato simbolico. Gli Stati Uniti, il cervello della dittatura militare. Molti compagni all'estero hanno aiutato, un anziano militante del PC si è dato da fare per i passaporti. A ogni metro che l'auto si lascia alle spalle, la strada sembra espandersi verso un orizzonte sempre più sfumato. Una fiammata o un boato e in una grande nuvola di fumo nero volano via le vite di Elena e Giorgos. È il 2 settembre 1970. Nella persona di Elena Angeloni, il nostro popolo vede l'amore e la solidarietà del fratello popolo italiano. Il suo eroico sacrificio, analogo a quello di migliaia di partigiani italiani caduti combattendo nella resistenza greca, rinsalda ancor più i vincoli militanti che uniscono i nostri popoli. Mikis Theodorakis. Il 18 settembre a Milano i funerali di Elena, bandiere rosse, pugni alzati, per la resistenza greca c'è Melina Mercuri, ci sono i compagni, gli amici, i militanti del PC, a titolo individuale. Il partito non c'è, il partito prende le distanze, anche se ufficialmente sostiene la resistenza. Il segretario della sezione 25 aprile viene costretto dalla federazione a strappare la matrice della tessera di Elena, a cancellare ogni traccia della sua militanza nel PC. La dittatura in Grecia viene sconfitta nel 74. I giornali italiani si ricordano di Elena nel 2001, dopo i fatti di Genova, quando un suo nipote finisce alla ribalta della cronaca. Nato nel 78, non ha mai conosciuto Elena, ma un filo li ha legati, il comune desiderio di giustizia, di libertà. Il nome di suo nipote è nel cuore di tutti noi, Carlo Giuliani. Margherita Cagol. Oggi è caduta combattendo Margherita Cagol Mara, dirigente comunista e membro del comitato esecutivo delle Brigate Rosse. È il 5 giugno 75, la notizia sconvolge gli ambienti piccolo borghesi trentini. La ragazzina intelligente, di buona famiglia e di saldi principi cattolici, terrorista. La giovane che ama sci, tennis, chitarra classica. Cosa le mancava, si domandano in paese? L'avrà fatto per amore? E quella testa calda di Renato Curcio, l'uomo di Margherita, non è uno qualunque. I conti tornano. Insieme hanno frequentato la facoltà di scienze sociali a Trento, dove Margherita si laurea a pieni voti nel 69, discutendo i Grundrisse di Marx non ancora tradotti in italiano. Insieme hanno iniziato la militanza politica. Cara mami, è fatta, siamo sposati, c'è cascato. Ora stiamo riposandoci al mare. Tanti bacioni, Margherita. Ha da poco terminato l'università quando scrive alla mamma di Renato. Sono molto felice di aver scelto Renato come compagno della mia vita. Costruire in modo nuovo e solido un rapporto che va oltre noi due, a servizio degli sfruttati e quindi a servizio del popolo. La vacanza è breve, vanno a vivere a Milano. Margherita scrive alla madre: questa società ha estremo bisogno di essere trasformata da un profondo processo rivoluzionario. Tutto ciò che è possibile fare per combattere questo sistema è dovere farlo, perché questo, credo, sia il senso profondo della nostra vita. La vita è una cosa troppo importante per spenderla male. Nell'ottobre 70 nasce la Brigata Rossa al singolare, azioni dimostrative, fuoco alle macchine dei capi aziendali. Mordi e fuggi, niente resterà impunito, colpiscine uno per educarne 100. A Milano, il 3 marzo 72, il primo sequestro lampo delle Brigate Rosse. Hidalgo Macchiarini, dirigente SIT Siemens, è catturato davanti allo stabilimento, fotografato con due pistole puntate e un cartello al collo. Gli operai applaudono. Per Margherita e Renato il 72 è l'anno della scelta della clandestinità e del trasferimento a Torino. Presto si rendono conto che è necessario andare oltre la fabbrica, bisogna colpire il potere politico, il potere democristiano. Brigate Rosse, portare l'attacco al cuore dello Stato, trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo. È Mara a preparare il drappo rosso che compare dietro il giudice Mario Sossi, rinchiuso nell'aprile 74 in una prigione del popolo. Nei 35 giorni del sequestro esplodono contraddizioni fra magistratura e polizia. Il dottor Manette racconta inchieste insabbiate, processi truccati, traffici di armi. La richiesta dei brigatisti di liberare alcuni prigionieri politici è bloccata all'ultimo minuto. Per i rapitori è comunque una vittoria e il giudice torna libero. L'8 settembre Renato viene arrestato con Alberto Franceschini. Mara non si perde d'animo. Cari genitori, vi scrivo per dirvi che non dovete preoccuparvi troppo per me. Ora tocca a me e ai tanti compagni che vogliono combattere questo potere borghese ormai marcio, continuare la lotta. Non pensate che io sia un incosciente. Grazie a voi sono cresciuta istruita, intelligente e soprattutto forte. E la forza in questo momento me la sento tutta. È giusto e sacrosanto quello che sto facendo. La storia mi dà ragione, come l'ha data la Resistenza nel 45. Ma voi direte, sono questi i mezzi da usare? Credetemi, non ce ne sono altri. Questo stato di polizia si regge sulla forza delle armi e chi lo vuol combattere si deve mettere sullo stesso piano. È Mara, nel febbraio 75, a guidare l'evasione di Renato dal carcere di Casale Monferrato. Il 4 giugno il sequestro per autofinanziamento dell'industriale Gancia fila liscio. Ma la mattina dopo Margherita e il compagno che è con lei alla cascina Spiotta si accorgono troppo tardi dell'arrivo dei carabinieri. A colpi di arma da fuoco si aprono un varco, vengono bloccati. L'uomo scompare fra i cespugli, Mara si arrende, è inginocchiata sul prato con le braccia alzate, lievemente ferita, quando un colpo sparato a bruciapelo la uccide. I brigatisti denunciano l'esecuzione a freddo, l'autopsia conferma. È Renato a scrivere il comunicato. Comandante politico-militare di colonna, Mara ha saputo guidare vittoriosamente alcune tra le più importanti azioni dell'organizzazione. Che mille braccia si protendano per raccogliere il suo fucile. Noi, come ultimo saluto, le diciamo: Mara, un fiore è sbocciato e questo fiore di libertà le Brigate Rosse continueranno a coltivarlo fino alla vittoria. lotta armata per il comunismo. Anna Maria Mantini. È il 6 maggio 75. Anna Maria e tre suoi compagni sono in attesa in una strada di un quartiere signorile di Roma. Verso le 11 di sera il giudice Di Gennaro scende dalla macchina e si ritrova una pistola puntata contro. A effettuare il sequestro è il nucleo armato 29 ottobre. Il 29 ottobre è una ricorrenza dolorosa per Anna Maria, scritta con il sangue del fratello Luca, uno dei fondatori dei NAP. L'organizzazione nasce nel 74 e si presenta con un'azione dimostrativa davanti a tre carceri. Un testo registrato diffuso tramite altoparlanti che si autodistruggono dopo la trasmissione. Compagni e compagne detenuti nel carcere, questo messaggio è rivolto a tutti voi dai nuclei armati proletari che si sono costituiti in clandestinità all'esterno dei carceri per continuare la lotta dei detenuti contro i lager dello Stato borghese e la sua giustizia, contro lo Stato dei padroni e il suo governo, rivolta generale nelle carceri. I NAP prendono il simbolo di una brigata partigiana, a regalare il timbro è un tipografo milanese. Il 29 ottobre Luca è ucciso da un carabiniere durante un esproprio in una banca assieme a un altro nappista, Giuseppe Romeo. Anna Maria è sconvolta, ma non perde la razionalità. Effettua il riconoscimento nell'obitorio di Firenze e a un giornalista risponde: dica questo di Luca, che è morto da comunista, che da quando aveva 16 anni ha lottato da comunista. L'ultimo saluto è una promessa di lotta, avanti sempre fino alla vittoria. Anna Maria è tra i fondatori del nucleo 29 ottobre. Nei primi mesi del 75 lascia Firenze, la famiglia, l'università, va a Roma. Soffre la lontananza della madre malata, appena può corre in ospedale. Di Gennaro è considerato un magistrato democratico impegnato nella riforma carceraria. Per i NAP è un servo dello Stato che mira a indebolire le lotte nelle carceri. Durante il sequestro viene narcotizzato e trasferito da una base a un'altra. Di quei momenti drammatici serbo un ricordo piacevole. Durante il trasporto una mano, la mano di una donna, mi prendeva delicatamente il polso per constatare se fossi ancora vivo. In quei gesti semplici avvertii una preoccupazione sincera. La mano è di Luisa, nome di battaglia di Anna Maria. Il 10 maggio il comunicato dei NAP è letto al giornale radio e Di Gennaro torna in libertà. Definirà i suoi rapitori persone molto intelligenti e preparate, gente straordinariamente informata e coraggiosa. Nei mesi successivi a Roma vengono scoperte alcune basi dei NAP. In via Due Ponti i poliziotti entrano quando la casa è vuota. Dopo la perquisizione sei uomini rimangono nell'appartamento. È l'una di notte, una macchina si accosta al marciapiede. Anna Maria saluta Antonio e Nicola, il suo compagno. Arriva su, infila la chiave nella serratura, la porta si apre da sola. È un attimo, come un capogiro, una figura nel buio, un'arma che sbuca dall'interno. Nemmeno il tempo di decidere se prendere la pistola nella borsetta. Uno sparo, dritto sul volto. Dalla polizia arrivano versioni confuse. La comunicazione giudiziaria contro il poliziotto non ha seguito. Nel 76 i NAP feriscono il vice brigadiere che ha ucciso Anna Maria, il magistrato che ha avallato la falsa versione dei fatti, il vice questore Alfonso Noce. Alla figura di Anna Maria si ispira Vasco Pratolini nella sua ultima opera. Noi, della nostra creatura, non possiamo che assaporarne la memoria, è miele e fiele, chiamiamola d'ora in avanti col suo nome di battaglia, Viola, una persona che non abbiamo conosciuto e che ci chiede solo pietà, pietà e amore, lei, assassinata, che il mondo vorrebbe assassina, non farmi temere che anche tu lo creda. Barbara Azzaroni. È il 6 marzo 79, un silenzio cupo schiaccia il centro di Bologna. Bandiere, fiori, una corona. Barbara era una di noi, una comunista. Barbara Azzaroni, 29 anni, militante di prima linea, freddata in un bar insieme a Matteo Caggeggi, 20 anni, operaio Fiat. 2000 persone partecipano al funerale, sfidano i controlli. Da una 500 l'altoparlante diffonde l'inno di Potere Operaio e le parole di un volantino firmato Il Movimento. Il movimento di guerriglia è una componente del movimento rivoluzionario. Per noi, compagni di Bologna, Barbara non era per nulla clandestina. La conoscevamo e la stimavamo tutti. Il corteo è silenzioso. Dall'alto di un palazzo un fotografo riprende i partecipanti. L'ordine è del Partito Comunista. Cerchi disegnati intorno ai volti, frecce, come bersagli. Barbara Zaroni è solare, allegra, ama l'astrologia, le serate nelle osterie, ha un piglio da leader. A 20 anni ha già una bambina nata durante un breve matrimonio. Nel 70 incontra Maurice, un rapporto profondo e burrascoso. Militano in Potere Operaio, frequentano le sedi dell'autonomia. Nel marzo 77 sono nel movimento, ma anche nelle brigate comuniste, l'area illegale della rivista Rosso. Il pomeriggio dell'11 marzo Bologna è un campo di battaglia. Un carabiniere ha ucciso Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. La sollevazione prosegue per 2 giorni. Barbara è nell'università difesa dalle barricate. Domenica 13 marzo la città si sveglia al rumore inquietante dei carri armati. Sfondano le difese, poi l'irruzione a Radio Alice, i rastrellamenti. 100 fermi, 41 arresti. A settembre Barbara partecipa al convegno contro la repressione come militante delle formazioni comuniste combattenti. Fino al 78 fa una doppia vita, è maestra in un asilo nido e nelle lotte dei lavoratori, nel movimento. Entra in clandestinità appena in tempo per sottrarsi a un mandato di cattura. Lacerazioni, lacrime, la necessità di lasciare sua figlia alla madre. Milita in prima linea e partecipa a varie azioni, anche al femminile. Contro una sorvegliante del carcere Le Nuove, contro un ambulatorio di cucchiai d'oro, i ginecologi divenuti ricchi con gli aborti illegali. La notte scorre fra chiacchiere e caffè. Le carte insistono sulla mia morte, ripete Barbara. Liviana la tranquillizza, le regala un maglione. All'alba il saluto. Barbara prende il treno per Torino. Mancano 2 giorni all'azione. Dice a Maurice, se mi dovesse succedere qualcosa, pensa a mia figlia. Torino è città di lotte, città comunista. Prima linea è radicata nelle fabbriche, come le Brigate Rosse. Per il PC è inaccettabile. Nel febbraio 79 lancia un questionario antiterrorismo. 6 domande. La quinta invita a denunciare in modo anonimo il vicino di casa, il compagno di lavoro sulla base di un sospetto. 100.000 copie stampate, 35 risposte alla quinta domanda. Prima linea decide di agire, scrive. Il gruppo di fuoco era in quella zona per compiere un attacco contro Michele Zaffino, attivista del PC e presidente del consiglio di quartiere. Costui si è distinto a Torino per alcune azioni tipicamente poliziesche nei confronti del movimento di lotta proletario, delle sue avanguardie combattenti. Barbara e Matteo sono in un bar quando irrompe la polizia. Lei cade subito, ferita a morte nonostante il giubbotto antiproiettile. Lui ingaggia un corpo a corpo, poi crolla colpito da 6 proiettili. È il 28 febbraio 79. Scrive prima linea, contro le truppe armate dello Stato c'è una sola parola, guerra. Il proletariato e la nostra organizzazione non dimenticano che 1000 mani impugnino le armi dei compagni Carla e Charlie, caduti per il comunismo.
E così sei ritornata a Bologna, nella tua casa in San Vitale, e dopo ti abbiamo accompagnata senza un grido, perché non c'è nulla da dire, ciascuno con il proprio lamento verso un dove che neppure noi conosciamo. Moreno, lettera Barbara Zaroni.
Mentre tutto questo succedeva in Italia, che cosa stava accadendo in grosse linee negli Stati Uniti? E per spiegarlo vorrei iniziare con la figura di Assata Shakur, che forse alcuni di voi conoscono e che fa parte del mio reato. Il mio reato è stato di partecipare alla sua liberazione dal carcere. Allora, perché era come dire, impellente che il movimento liberasse questa donna. Uno, perché lei rappresentava in qualche modo, e a questo in qualche strana maniera aveva anche collaborato il governo americano, rappresentava il movimento rivoluzionario afroamericano. Uso la parola rivoluzionario per sottolineare che la lotta, che spesso in Italia viene anche descritta come la lotta per i diritti civili, non era solo quella. La questione non era solo il diritto a votare, il diritto ad avere scuole di qualità ed integrate, il diritto a, come dire, non essere più schiavizzati nelle piantagioni del Sud, che ancora esistevano, il diritto di essere rappresentati da sindacati che con una, come dire, con membri che erano quasi totalmente bianchi, chiaramente non rappresentavano le problematiche e le vertenze dei lavoratori afroamericani. La questione era un'altra, la questione era diventata per molti, e per molti nel movimento rivoluzionario afroamericano, il fatto che la struttura stessa degli Stati Uniti, come era stato costruito nei secoli, nei due secoli, il capitalismo americano, significava che per definizione e per struttura il popolo afroamericano, e non solo quello, possiamo parlare dei nativi, possiamo parlare dei messicani, possiamo parlare anche dei portoricani, sarebbero stati sempre mantenuti in una posizione di sottomissione, perché quella sottomissione aveva uno scopo sia economico ma anche uno scopo politico, sociale e culturale. E rivoluzionare quel rapporto avrebbe in qualche modo segnato la trasformazione o la sconfitta del potere americano come è conosciuto nel mondo. Questo movimento aveva preso piede in qualche modo, in particolare era stato a livello di massa popolarizzato in parte dal Partito delle Pantere Nere, che in qualche modo avevano tradotto quella richiesta di trasformazione e di anche libertà in un programma molto efficace dei 10 punti. Tra questi 10 punti ce n'era un punto che era assolutamente importante, e quello era il punto del diritto dell'autodifesa contro la polizia. Perché questo punto era così essenziale? Perché chiaramente uno non può mantenere 25-26 milioni di persone in sottomissione se non c'è una struttura repressiva che le mantiene in quelle posizioni. E quella struttura repressiva in particolare era la polizia, che era vista e percepita come un esercito coloniale che occupava le comunità in cui gli afroamericani vivevano. Bisogna solo pensare agli avvenimenti degli ultimi 2 o 3 anni per capire il ruolo della polizia negli Stati Uniti e come le cose in 40 anni non siano cambiate. Perciò Assata rappresentava in qualche modo quello. Assata rappresentava anche un'altra cosa. Assata rappresentava una persona politica che era stata catturata e incarcerata e condannata a 120 anni di detenzione, non solo per il suo ruolo politico, ma come parte di una guerra che esisteva in quegli anni negli Stati Uniti, COINTELPRO, che era in particolare diretta contro i movimenti rivoluzionari. I movimenti rivoluzionari nazionali, tra cui quello afroamericano, ma anche certi movimenti rivoluzionari che si erano sviluppati all'interno del movimento contro la guerra. So che in Italia questo suona molto male, ma diciamo il movimento bianco, perché c'era una ci sono varie questioni nazionali all'interno degli Stati Uniti e c'era questa differenziazione anche nei movimenti. Era essenziale che tutti i movimenti rispondessero a questa guerra. Era essenziale mostrare al governo, al potere negli Stati Uniti, che ci sarebbe stata una risposta non solo politica, ma una risposta anche che sarebbe stata in qualche modo di difesa e autodifesa delle comunità, ma anche di difesa e autodifesa delle persone che rappresentavano quei movimenti. Perciò la liberazione di Assata era in qualche modo anche una risposta, se vogliamo dire, dimostrativa, politico-militare, a quella guerra che stava in quegli anni conducendo gli Stati Uniti contro i movimenti interni. Molte persone, e qui c'è anche un dibattito simile all'Italia, c'è il dibattito Cointelpro è finita, ci sono varie date e tutto questo. Direi che Cointelpro formalmente, possibilmente è finita, ma il modo di controllare e di comportarsi del governo americano contro certe comunità e contro i movimenti ha continuato sotto altri nomi e sotto altre sigle. La terza questione, secondo me, che era importante di questa azione di Assata è che dopo, dal 64 in poi, dal 64 quando il movimento afroamericano ha detto a noi bianchi grazie molto per il vostro aiuto, ma alla fine la nostra valutazione è che il vostro aiuto a volte non è aiuto per niente, ma è un modo di controllare il nostro movimento. Forse sarebbe più utile se voi lasciaste le nostre organizzazioni e andaste nei vostre comunità a lottare contro la supremazia che esiste tra i bianchi e contro il razzismo. Se voi fate questo, noi saremo perfettamente capaci organizzare e di sviluppare un movimento che ci rappresenti in totalità. Allora, dal 1964 c'erano stati rapporti, ma non c'era stato un alto livello di collaborazione e solidarietà. Ed è stata proprio la questione, in qualche modo, di Cointelpro e della guerra che stava svolgendo il governo degli Stati Uniti contro tutti i movimenti a creare le condizioni per la possibilità di una volta per altra di lavorare di nuovo insieme. Questo chiaramente non era aveva dei presupposti. Il presupposto più grande era che da parte nostra dovevamo riconoscere che questi movimenti esistevano e dovevamo in qualche modo anche politicamente riconoscere che la loro lotta in qualche modo metteva in questione la vera esistenza degli Stati Uniti. E questo non è stata una cosa così facile da accettare. Però a livello, diciamo, di lotta clandestina c'è stata più sintonia su questa questione. E una cosa importante, secondo me, dell'azione che rappresenta la liberazione di Assata è stata proprio la capacità di una parte del movimento dei bianchi, di cui facevo parte, di accettare quel presupposto politico e di poter agire sotto la leadership del movimento rivoluzionario afroamericano.
Maria Antonietta Berna. Antonietta e Lorenzo si amano, vogliono costruire insieme un domani più libero, un comunismo da conquistare con la rivoluzione, ma anche da mettere in pratica subito. Sono militanti del gruppo sociale di Tiene, nato nel 77 nell'ambito dei collettivi politici veneti per il potere operaio. Con i compagni condividono serate, vacanze, attività politica, vogliono cambiare il mondo, ma anche soddisfare nell'immediato i bisogni e il desiderio di una socialità alternativa. Vogliamo tutto, tutto e subito. Illegalità di massa contro la crisi e il sistema delle merci. Il gruppo sociale interviene nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri popolari. Nel 78 nasce il Comitato Operaio. Le campagne contro i licenziamenti, contro gli straordinari del sabato, ottengono importanti risultati. Nel territorio bisogna far crescere spazi di contropotere, bisogni essenziali per essere alla testa delle lotte sociali, bisogni del proletariato giovanile che rifiuta il lavoro e le regole borghesi. I compagni di Thiene lottano per l'applicazione del calmiere sui prezzi dei generi di prima necessità, per il diritto alla casa, entrano gratis ai concerti, mangiano nei ristoranti senza pagare il conto. Antonietta e Lorenzo sono convinti che la rivoluzione non si fa solo con le parole. Il gruppo sociale è la proposta pubblica, c'è poi il collettivo politico di Thiene, espropri di autofinanziamento, azioni contro lo Stato e il comando sul lavoro. La casa dei due giovani diviene una base operativa. In un nascondiglio nel muro ci sono armi, esplosivo, documenti. Nel 78 i compagni di Thiene aprono Radio Sherwood 3, il microfono della rivolta proletaria. Le apparecchiature si sottraggono alle radio commerciali, i soldi si espropriano come si può. Il 7 aprile 79 è una data indelebile nella storia dell'autonomia operaia, l'inizio di una catena di arresti. I collettivi politici veneti decidono di rispondere con una campagna di organizzazione, una serie di azioni in contemporanea in tutta la regione, la notte dell'11 aprile. Notti dei fuochi, le chiama la stampa, l'obiettivo è lo Stato, le forze della repressione, caserme dei carabinieri. I compagni di Thiene si mettono al lavoro. Antonietta è a casa con Angelo e Alberto, Lorenzo è al lavoro. Sono quasi le 5 del pomeriggio. I due giovani sono in cucina, preparano un ordigno artigianale. Lei è nella stanza accanto, davanti alla sua macchina per cucire. Un boato spezza l'aria, un fumo denso avvolge il palazzo. Nell'appartamento rimangono solo macerie e tre giovani corpi straziati. Ci sono vite che pesano come piume e vite che pesano come montagne. Firmano il volantino collettivi, comitati operai e di donne, ricorda un'operaia. La mattina del 12 aprile spontaneamente ci fermammo in assemblea, nessuno chiese il perché della loro scelta, li ricordammo per come li avevamo conosciuti, per quello che ci avevano dato, decidemmo di partecipare ai funerali. Lorenzo viene arrestato, la notte del 19 giugno si impicca in cella. Il medico del carcere, che lo ha lasciato in isolamento dopo un tentativo di suicidio, viene ferito dal fronte comunista per il contropotere, che scrive: «I comunisti non dimenticano, come non hanno dimenticato Antonietta, Alberto, Angelo, caduti combattendo per il comunismo, per un futuro senza galere, senza aguzzini, senza torturatori e senza sfruttamento». Antonietta e Lorenzo, 22 e 26 anni.
Ma se lo trovi subito, se no intanto andiamo avanti in qualche modo.
Se vuoi faccio il mio solito.
Sì, possiamo farlo. No, perché se sapessimo se torna subito, altrimenti comunque intanto ci avvantaggiamo magari su qualche cosa. Ecco.
No, noi dopo, questa è appunto, diciamo, questa carrellata storica delle 10 donne che sono narrate nel libro, poi dopo comunque c'è la discussione, quindi...